riprendiamo questa nostra rassegna del dibattito più recente sulle prove dell'esistenza di Dio. Vi ho delineato gli sviluppi che si sono avuti in quella che possiamo chiamare la scuola milanese, cioè la scuola dell'Università Cattolica di Milano, Masnovo, Vanni Rovighi, Bontadini. Contemporaneamente, la cosiddetta metafisica classica, cioè quella ripresa della metafisica antica che ne afferma la classicità, cioè la validità perenne, la cosiddetta metafisica classica veniva coltivata anche in un'altra scuola che io, scusatemi, amo chiamare la scuola padovana, temo di essere un po' immodesto perché ne faccio parte, ma insomma è anche quella una scuola, e la chiamo la scuola padovana per distinguerla dalla scuola milanese, la quale faceva capo, adesso è morto, a Marino Gentile. Marino Gentile è un filosofo italiano poco conosciuto perché è vissuto in un'epoca in cui i mezzi di comunicazione, giornali, televisioni, cinema ancora non si occupavano di filosofia, ha pubblicato i suoi libri in case editrici di non grande diffusione e soprattutto insegnava in una università come quella di Padova che non è una università cattolica, è una università di Stato in cui sono presenti correnti diverse, ma quindi non può avere quel carattere quasi di ufficialità che ha l'Università Cattolica di Milano come espressione della metafisica classica o della filosofia neoscolastica. Tuttavia, questo Marino Gentile, secondo me, ha elaborato una versione originale della metafisica classica che sotto molti aspetti a me è sembrata ancora più rigorosa, ancora più persuasiva di quella nata all'interno della scuola milanese. Gentile non si è formato nella Università Cattolica. Dico Gentile, ma mi riferisco sempre a Marino Gentile, non a Giovanni Gentile, che apparteneva a una generazione precedente. Tra l'altro Marino Gentile discusse alla Normale di Pisa la sua tesi di perfezionamento in filosofia con Giovanni Gentile. Ma uno era nella posizione del professore, l'altro era nella posizione dello studente, quindi sono due generazioni diverse. Giovanni Gentile è diventato molto più famoso, è stato ministro, ha fatto la riforma della scuola, era una personalità di grande notorietà, cosa che non si può dire di Marino Gentile, il quale era semplicemente un professore di una università italiana. Ma egli si era formato appunto nella scuola normale di Pisa e attraverso lo studio sostanzialmente di Aristotele. E nella sua tesi di perfezionamento aveva esaminato a fondo i motivi per cui Aristotele, che pure era stato per molti anni allievo di Platone, aveva frequentato l'Accademia di Platone per ben 20 anni, che sono molti, non è come quando oggi uno va all'università, ci sta 3, 4, 5, 6 anni al massimo. Fare 20 anni vuol dire che vi entrò che aveva 17 anni e ne uscì quando Platone morì che ne aveva ben 37, che all'epoca voleva dire essere un uomo maturo. La vita media durava 50-60 anni. Quindi se Aristotele fu per 20 anni alla scuola di un grandissimo filosofo, quale era stato Platone, e se poi se ne era staccato, è interessante capire quali ragioni potevano avere determinato questo distacco. E Gentile giunse attraverso queste sue ricerche di carattere prevalentemente storico, perché si svolgevano sui testi di Platone e di Aristotele, giunse alla conclusione che il motivo per cui Aristotele si era staccato da Platone non è perché Aristotele avesse elaborato un proprio sistema da contrapporre al sistema di Platone, ma perché aveva ritenuto che il sistema di Platone non fosse in grado di soddisfare in maniera esauriente il problema da cui esso stesso nasceva. E qual era questo problema? Il problema di trovare i principi, le cause prime, ovvero le spiegazioni ultime del mondo dell'esperienza. E Aristotele si staccò da Platone perché cercò di dare una spiegazione più completa che rendesse ragione in tutta la sua estensione, in tutta la sua interezza, del mondo dell'esperienza. Dopo aver fatto questa tesi, che risaliva ancora al 1930, perché Marino Gentile era nato nel 1906, quindi fece il perfezionamento in filosofia a 24 anni nel 1930, questa sua tesi di perfezionamento fu pubblicata, quindi esiste nelle biblioteche, si intitola La dottrina platonica delle idee, numeri e Aristotele. È rarissima da trovare, bisognerebbe che qualche editore si facesse carico di una ristampa, cosa che cercherò di vedere se è possibile organizzare. Questa tesi gli fruttò il titolo di libero docente, oggi non esiste più in Italia, ma all'epoca esisteva. Il libero docente non è un professore che abbia già un posto in una università, ma è un professore che ha l'abilitazione a insegnare in una università. E come tale Marino Gentile depositò la sua libera docenza nell'Università Cattolica di Milano. Non perché si fosse formato in quella università, ma perché riteneva che quella fosse il luogo che poteva ospitare meglio dei suoi eventuali corsi universitari, corsi liberi. I corsi liberi che venivano tenuti dai liberi docenti erano corsi che gli studenti non erano obbligati a frequentare. Chi voleva andava a sentirlo, ma per puro interesse personale, no? E nei corsi liberi che tenne all'Università Cattolica ve ne fu uno nel 1935 sul dodicesimo libro della Metafisica di Aristotele, cioè precisamente quel libro in cui Aristotele dimostra l'esistenza di un motore immobile. E commentando quella dimostrazione, il corso non fu pubblicato, però Marino Gentile, prima di morire, mi lasciò il quaderno da lui scritto a mano con gli appunti che aveva utilizzato per tenere quel corso. Quaderno che io conservo come una reliquia perché contiene una testimonianza importante. Infatti, dopo aver illustrato l'argomento con cui Aristotele, nel dodicesimo della Metafisica, dimostra l'esistenza di un motore immobile, Gentile annotò a commento: questa è l'origine della metafisica classica. Cioè, e mi risulta, per delle ricerche che ho fatto, e non le ho fatte solo io ma anche altri colleghi, che questa è la prima volta che è stata introdotta nel linguaggio filosofico del Novecento l'espressione metafisica classica, che poi è stata condivisa anche da altri, tra cui Lavanni Rovighi e Bontadini. Quindi è entrata a caratterizzare tutto un orientamento di filosofia, ma il primo che l'ha coniata, per così dire, è stato proprio Marino Gentile in quel corso tenuto nel 1935. E poi, negli anni successivi, mentre Bontadini cominciava a scrivere i suoi primi libri in cui mostrava che l'idealismo era la conclusione dell'intero ciclo della filosofia moderna e che dall'idealismo si riapriva il discorso della metafisica classica, anche Marino Gentile pubblicò quello che è il suo primo libro di carattere teoretico, intitolato La problematicità pura, che è del 1939. In questo, secondo me, noi siamo messi di fronte ad una nuova formulazione della metafisica classica che, sotto molti aspetti, a me sembra più convincente e più solida, più resistente di altre. Cioè, Gentile, in sostanza, fa questo discorso. La filosofia è fondamentalmente domandare il perché. Questa è la ripresa di un tema aristotelico. Se leggete l'inizio della metafisica di Aristotele, c'è quella bellissima frase: tutti gli uomini per natura desiderano conoscere. Uomini è scritto in greco antropoi, che vuol dire anche donne, cioè vuol dire tutti gli esseri umani per natura desiderano conoscere. E non si accontentano di conoscere, come dice Aristotele, il che, cioè il dato di fatto che si desume dall'esperienza, attraverso i sensi, ma si domandano il perché. Il che in greco si dice to hoti, mentre il perché è to dioti o to diati, il perché cosa. E la scienza nasce come domanda del perché, cioè ricerca delle cause. Il perché sono infatti le cause. E la scienza è ricerca appunto delle cause, conoscenza delle cause. E quando non ci si accontenta più delle cause più a portata di mano, quelle che vengono scoperte dalla scienza, ma si vuole risalire alle cause prime, cioè a quelle cause che a loro volta non dipendono da altre. Ecco, questa è la filosofia, quella che Aristotele chiama sofia, sapienza, per distinguerla dalla episteme, cioè dalle scienze in generale. È anch'essa una scienza, ma è la scienza prima, è la filosofia prima, perché cerca le cause prime. È quella che noi chiamiamo metafisica, ma sapete che la parola metafisica non fu usata da Aristotele, fu il titolo che gli editori misero alla sua opera, ma Aristotele non usa mai la parola metafisica. Per indicare quella che noi chiamiamo metafisica, usa l'espressione filosofia prima. La filosofia prima è quella che ricerca le cause prime. Cioè, cosa vuol dire cercare le cause prime? Vuol dire farsi una domanda che investe l'intera realtà, cioè che non si riferisce soltanto a un settore, a un aspetto, a un ambito particolare. Questo è ciò che fanno le scienze. Che so, la fisica studia il movimento meccanico, la biologia, la chimica studia la composizione delle sostanze, la biologia studia il mondo della vita, cioè ogni scienza studia un aspetto particolare della realtà. Ogni scienza cerca spiegazioni che riguardano un particolare ambito. Se noi cerchiamo le spiegazioni non soltanto di un ambito particolare, ma della realtà nel suo complesso, dove naturalmente per realtà si intende sempre quella realtà che si offre alla nostra esperienza, quella realtà con cui noi abbiamo a che fare, noi giungiamo a formulare una domanda che risolve in sé tutto, ogni certezza, una domanda che non presuppone nulla, che investe tutto. Marino Gentile esprimeva questo atteggiamento mediante l'espressione, secondo me molto bella, che io ripeto sempre: la filosofia è un domandare tutto, che è tutto domandare. Attenzione, qui non è che si ripete due volte la stessa cosa. Domandare tutto vuol dire fare una domanda che investe la totalità dell'esperienza, ma questa domanda deve essere tutto domandare, cioè deve essere in se stessa niente altro che domanda. Non deve contenere, non deve presupporre nessuna risposta già data, nessuna risposta precostituita. Deve mettere in discussione tutto. Ecco, questo atteggiamento è chiamato da Gentile problematicità pura. Problematicità significa atteggiamento di chi riduce tutto a problema. Pura nel senso che non contiene soluzioni precostituite, è solo problema, è tutto problema, niente altro che problema. Ebbene, secondo Marino Gentile, la filosofia prima, la metafisica, con questo suo atteggiamento, mostra che il mondo dell'esperienza nel suo complesso è problematico. Cosa vuol dire problematico? È un problema, è un unico grande problema. Cioè è qualche cosa che non si spiega da sé, ma domanda una spiegazione, chiede di essere spiegato. A questo punto qualcuno potrebbe dire, beh, questo lo dite voi, per me l'esperienza non è un problema. Al che da un lato si potrebbe rispondere, benissimo, tu sei padrone di fare quello che ti pare, vuol dire che se per te l'esperienza non è un problema, tu non vuoi fare né lo scienziato né il filosofo. Perché se ci fossero almeno alcuni problemi di carattere particolare, faresti lo scienziato o cercheresti nella scienza le risposte. E se tu vedessi che l'esperienza nella sua totalità è un unico grande problema, allora faresti il filosofo, faresti il metafisico. Ma naturalmente non tutti sono obbligati a essere né scienziati, né filosofi, né metafisici, e ognuno può vivere la sua vita tranquillamente, anche senza fare scienza e senza fare filosofia. Ma se vuole fare scienza o fare filosofia, bisogna che abbia dei problemi, bisogna che si domandi un perché, che si interroghi. E in filosofia questo atteggiamento, e qui c'è, prima parlavo di scuola padovana, perché non c'è solo Marino Gentile, ci sono poi alcuni suoi scolari che hanno contribuito ad approfondire e ad arricchire questo discorso. E uno dei suoi scolari, poco conosciuto perché ha scritto presso case editrici minime, ignote, che si chiamava Romano Bacchin, ha osservato, secondo me molto acutamente, che questo atteggiamento di pura problematicità, lui diceva, è improblematizzabile. Cosa vuol dire? Non può essere messo in discussione. L'atto del mettere in discussione tutto non può a sua volta venire messo in discussione, perché chi lo mettesse in discussione non farebbe che riprodurlo. È esattamente lo stesso discorso che si faceva a proposito del dubbio di Descartes, vi ricordate? Si può dubitare di tutto. L'unica cosa di cui non si può dubitare è il dubbio stesso, perché chi dubita del dubbio non lo cancella, non lo sopprime, non lo sospende, ma lo ripropone, lo esercita e quindi lo riafferma. Lo stesso discorso vale per la problematicità. Se io mi domando, io esercito questo domandare tutto, che è tutto domandare, ma non posso domandarmi se è giusto domandare, perché nel momento in cui mi domando se è giusto domandare, continuo a domandare, continuo a praticare questo domandare tutto, che è tutto domandare. Quindi la problematicità è improblematizzabile, vuol dire è innegabile. Allora, se noi riconosciamo che il mondo dell'esperienza è problematico, notate qui, siamo di fronte a una specie di identificazione, di immedesimazione tra la filosofia, che è la ricerca compiuta dal filosofo, cioè dall'uomo che cerca, dall'uomo che pensa, e il mondo dell'esperienza, che è la realtà come si offre all'uomo che pensa, al filosofo. E tra le due cose c'è una perfetta immedesimazione, perché nella problematicità vengono sussunti insieme sia il domandare del filosofo, sia il presentarsi dell'esperienza al filosofo come problema. Questo è un altro modo per superare il dualismo della filosofia moderna, che separava e contrapponeva il pensare e l'essere, il soggetto e l'oggetto. Qui Marino Gentile procede parallelamente a Bontadini. Negli stessi anni entrambi vedono nell'idealismo il superamento del dualismo moderno e poi Marino Gentile, ma anche Bontadini a suo modo, prestano una particolare attenzione a uno sviluppo che c'era stato all'interno dell'idealismo di Giovanni Gentile, il problematicismo di Ugo Spirito. Probabilmente questi nomi per alcuni di voi li sentite per la prima volta, ma attraverso una ricostruzione anche storica della filosofia italiana del Novecento, sono nomi significativi. C'è stato un momento in cui Ugo Spirito sembrava l'unico grande continuatore di Giovanni Gentile. Perché Ugo Spirito, che era un allievo di Giovanni Gentile, diceva: è vero, tutta la realtà si risolve nell'atto del pensiero, come afferma Gentile, ma questo atto del pensiero è fondamentalmente problema. E quindi, diceva Spirito, tutto è problema. Questa posizione fu chiamata problematicismo. A questa posizione mosse una critica Marino Gentile dicendo: se si afferma che tutto è problema, cioè se si fa del problema l'intera realtà, ovvero l'assoluto, come fa Ugo Spirito sulle tracce di Giovanni Gentile, allora il problema non è più problema. Diventa lui la soluzione. Non so se mi spiego. Se io dico esiste solo il problema e niente altro, vuol dire che la realtà si spiega da sé, non ha bisogno di altro. E se si spiega da sé, non è problema, è soluzione. Perché vi sia un autentico problema, cioè una autentica domanda, è necessario che il problema o la domanda non sia l'intera realtà, non sia l'assoluto, ma sia precisamente domanda dell'assoluto, cioè domanda di una spiegazione ultima, di una spiegazione, per dirla con Leibniz, di una ragion sufficiente ultima, o per dirla con Aristotele, di una causa prima. Perché se il problema viene presentato lui come spiegazione ultima, non è più un problema, cioè si confonde il problema con la soluzione. Il problema rimane autentico problema fino a che non viene identificato con la soluzione, cioè la soluzione deve essere diversa dal problema. Altrimenti il problema non è problema, ha già in sé la sua soluzione. Se voi usate questi concetti applicandoli alle dimostrazioni dell'esistenza di Dio, vedete che il discorso assume una struttura un po' diversa da quella espressa da Vanni Rovighi o da Bontadini, che lo rende, a mio modo di vedere, più convincente e più rigoroso. Cioè qui, anziché dire che il divenire è contraddittorio, come dice Bontadini, bisogna dire il mondo del divenire, cioè il mondo dell'esperienza, è problematico. Cosa vuol dire problematico? Non si spiega. Ha bisogno di essere spiegato. È qualche cosa di indigente, di precario. Se qualcuno mi dice, ma io non sono d'accordo nel riconoscere questo, allora io, se quello è un filosofo, gli cito l'argomento di Bakhtin: guarda che la problematicità è improblematizzabile, così come il dubbio cartesiano è indubitabile. Ma se non è filosofo e cerca quindi, come dire, risposte meno astratte, meno teoriche, ma più vicine alla vita vissuta, basta richiamarci alla nostra esperienza quotidiana, alla nostra vita quotidiana, per renderci conto che noi siamo immersi nei problemi, cioè che la nostra esistenza è qualcosa che continuamente domanda delle ragioni, domanda delle spiegazioni. Pensate all'esistenza del male, all'esistenza della morte, all'esistenza delle discordie, degli odi. Pensate a tutti quegli aspetti che rendono la vita umana, e non solo la vita del singolo, ma anche la storia intera dell'umanità, qualche cosa di insufficiente, di incapace di spiegarsi da sé. Siamo ben lontani dalla visione hegeliana secondo cui tutto ciò che è reale è razionale, nel senso che è perfetto, che è autosufficiente, che si spiega da sé. No, la vita è un continuo porci delle domande. Quindi la vita stessa testimonia la problematicità. Quando queste domande, questa problematicità vengono formulate con un po' di rigore in un unico grande problema, allora non si fa più semplicemente vita quotidiana, allora si comincia a fare filosofia, e però ciò che viene espresso in questo problema della filosofia è la realtà quotidiana, è il mondo dell'esperienza, non è qualche altra cosa, è la realtà in cui noi siamo immersi. Allora, ecco, se il mondo dell'esperienza è problematico, è chiaro che non è la totalità del reale, non è l'assoluto, perché se fosse l'assoluto non sarebbe problematico, e che quindi ci deve essere un assoluto che trascende il problema, che trascende il mondo dell'esperienza. A me pare che questa sia una maniera di essenzializzare ancora di più le prove dell'esistenza di Dio. Mi pare che questa sia, come dire, la formulazione più moderna, più aggiornata, più nuova e al tempo stesso più rigorosa che si può dare delle prove dell'esistenza di Dio. Adesso vi racconto, tornando alle vicende di cui parlavo prima, in quel famoso congresso tomistico del 1965, organizzato dalla Pontificia Accademia di San Tommaso, dove Masi presentò la versione ufficiale delle Cinque Vie. Bontadini presentò la sua comunicazione sull'aspetto dialettico delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio, dove affermò la contraddittorietà del divenire. Ci fu anche una comunicazione di Sofia Vanni Rovighi, perché anche lei aveva partecipato, e la quale riprese le cose che aveva scritto negli Elementi di filosofia. E ci fu anche una comunicazione mia. Se voi andate a guardare il secondo volume degli Atti, la trovate. Io l'ho fotocopiata e permettetemi di autocitarmi leggendone un pezzo. Ecco, mentre io qui criticavo la formulazione di Bontadini, il quale diceva: il divenire è contraddittorio. Il divenire, la formula non di Bontadini, della neoscolastica in genere, il divenire implica l'immobile. Esiste il divenire, dunque esiste l'immobile. Qui il termine medio del sillogismo sarebbe il divenire, che implica l'immobile, secondo Bontadini, perché è in sé contraddittorio e la contraddizione richiede di essere rimossa. Secondo me era possibile riformulare il sillogismo dicendo: la problematicità implica l'assoluto, ma esiste la problematicità, dunque esiste un assoluto che trascende la problematicità. Facendo svolgere la funzione di termine medio del sillogismo alla problematicità, si evitano tutte le difficoltà a cui va incontro la posizione di Bontadini quando dichiara che il divenire è contraddittorio. Quali sono queste difficoltà? Beh, sono quelle che ha messo in luce Severino, perché se, allora, viene spontaneo dire ha ragione Severino, perché se il divenire è contraddittorio e se noi siamo d'accordo con Aristotele che nulla di contraddittorio può esistere, allora vuol dire che il divenire non esiste, che è semplicemente una nostra illusione. Se poi Bontadini dice no, bisogna salvare il divenire e lo si salva mediante il teorema di creazione, e cioè ammettendo che il divenire sia stato prodotto attraverso un atto di assoluta potenza, tale da poter fare sorgere l'essere dal nulla, a rigore non è che si tolga la contraddittorietà del divenire. Il divenire continua a essere contraddittorio, solo che si ammette che esso sia stato creato. Il che, da un lato, basta a spiegarne l'esistenza, perché la creazione, se uno ha un'idea precisa della creazione, sa che creare vuol dire suscitare l'essere dal nulla e quindi può anche ammettere che l'atto della creazione sia capace di suscitare l'essere dal nulla. Ma se questo divenire che viene creato è contraddittorio, si rischia di dover concludere che con la creazione Dio ha creato una realtà contraddittoria. Cioè, non è che con la creazione si rimuova la contraddizione. In un certo senso la si consacra, la si consolida definitivamente. E sono gravi conseguenze. Tutto questo viene evitato con la problematicità. E devo dire che attraverso il discorso della problematicità del divenire si ritorna verso le posizioni di Sofia Vanni Rovighi, con le quali io mi trovo più in consonanza. E qui vi do l'ultima notizia sul dibattito interno alla scuola milanese, poi torniamo alla scuola padovana. Vanni Rovighi pubblicò l'ultima edizione dei suoi Elementi di filosofia nel 1978. A questa ultima edizione fece una recensione Bontadini e la recensione uscì nella rivista di filosofia neoscolastica del 78, intitolata Gli elementi di filosofia di Sofia Vanni Rovighi, dove Bontadini fa tutta una serie di complimenti, come era giusto fare a quest'opera, ma poi esprime anche un suo dissenso e precisamente dichiara di dissentire dalle seguenti affermazioni. Scrive Bontadini, parlando di Sofia Vanni Rovighi: l'autrice premette uno schema generale delle le cinque vie di San Tommaso, no? Esse sono cinque in quanto mostrano ciascuna un sintomo di contingenza. Si definisce il contingente come ciò che è in atto, che esiste, ma che per sua natura potrebbe anche non esistere. Dopodiché, scrive sempre Bontadini, si afferma che la realtà contingente non ha in sé la ragione del suo essere e quindi deve averla in altro, deve dipendere da altro, deve essere causata. Questo è il discorso, qui riproduce esattamente il senso del discorso di Sofia Vanni Rovighi, discorso che io mi sento di condividere in pieno, perché ciò che è contingente non ha in sé la ragione del suo essere, cioè non si spiega da sé, non si giustifica da sé e quindi deve averla in altro, deve dipendere da altro, cioè da qualche cosa che non è soggetto al divenire. Ma Bontadini non è d'accordo. E fa questa obiezione. Questo asserto non è seguito da alcuna dimostrazione, poiché nello schema predetto l'autrice pone come fondamento speculativo, accanto all'esperienza, soltanto il principio di non contraddizione, si deve contestualmente intendere che il termine ragione, è scritto in corsivo, che compare nell'asserto, sta a significare che se non si affermasse l'altro dal contingente, come causa dello stesso contingente, insorgerebbe una contraddizione. Ma è proprio questa insorgenza che non viene messa a tema. Questa è l'obiezione di Bontadini, cioè Lavanni dovrebbe spiegare che se il divenire fosse, avesse in sé la sua ragione, insorgerebbe una contraddizione. Ma questo, dice Lavanni, non lo spiega. Cioè qui Bontadini sostanzialmente accusa Lavanni di ammettere che il divenire abbia bisogno di una ragione senza dimostrarlo. Ecco, qui io mi sentirei di prendere le difese del Lavanni, perché non c'è bisogno di dimostrare che ci deve essere una ragione. È il domandare che richiede che vi sia una ragione. Se uno nega che vi debba essere una ragione, vuol dire che si rifiuta di domandare, vuol dire che non domanda, vuol dire che non è in un atteggiamento di problematicità, vuol dire che gli va bene che le cose siano così come sono, che non gli suscitano nessun problema. Quindi vuol dire che lui non fa filosofia. Qui Lavanni, sostenendo che la realtà contingente non ha in sé la sua ragione e che deve comunque avere una ragione, riafferma con altre parole il carattere di problematicità dell'esperienza. Problematicità vuol dire domanda di una ragione, domanda di una spiegazione, domanda di una soluzione al problema. E questa è una domanda innegabile, perché la sua negazione implica la rinuncia a filosofare. Mi viene in mente un'altra famosa difesa della filosofia fatta da Aristotele del protreptico. Lui diceva: o si deve filosofare o non si deve. Se si deve filosofare, filosofiamo e non c'è più, siamo tutti d'accordo. Ma se non si deve filosofare, per dimostrare che non si deve filosofare, bisogna filosofare. Sono sempre quegli argomenti di carattere in un certo senso circolare, come è proprio della confutazione, in cui si mostra che la posizione opposta alla propria si autodistrugge, si nega da sé, come la difesa del principio di non contraddizione, no? Quindi vogliamo far filosofia e allora domandiamo. Se ci domandiamo perché mai dobbiamo domandare, con ciò continuiamo a far filosofia, cioè restiamo nell'ambito del domandare. E quindi domandiamo. E allora, se dobbiamo domandare, riconosciamo che l'esperienza è una grande domanda, è un grande problema e che la soluzione del problema deve essere altro, deve essere qualcosa di diverso dal problema stesso, deve cioè trascendere il problema. E con ciò abbiamo, sembra quasi banale dirlo, abbiamo dimostrato l'esistenza di Dio. Non è che abbiamo dimostrato nel senso tradizionale, perché poi questo Dio, il concetto di Dio è molto di più, richiede un'infinità, una ricchezza assoluta di perfezioni, di determinazioni, ma tutte queste cose la filosofia non le può sapere. Tutte queste cose si apprendono, per chi ci crede, dalla rivelazione. La filosofia deve accontentarsi di poco, deve accontentarsi di mostrare che il mondo dell'esperienza non è l'assoluto. Non è l'assoluto. Poi tutto il resto, è così si apre, se volete, si apre uno spazio alla rivelazione. Poi naturalmente questo spazio deve essere riempito, e per chi ha una fede viene riempito dalla rivelazione. Ma il compito della filosofia è di aprirlo. Perché se la filosofia afferma che invece il mondo dell'esperienza si spiega da sé, e cioè è l'assoluto, si chiude, non c'è più spazio alla rivelazione, non c'è più spazio per la fede. La fede diventa irragionevole, diventa irrazionale, diventa un assurdo. è un filosofo, se è filosofo non la può più accettare. Questo mi pare che possa essere il senso oggi di una dimostrazione dell'esistenza di Dio.